Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie del mondo di questo meraviglioso sport. Siamo in pin off season, siamo nel tempo in cui si può fare il bilancio della stagione che è appena terminata e si può iniziare a pensare un po' a quella che sarà la prossima stagione. È tempo di ciclomercato, è tempo di presentazione di corse, insomma tante comunque le novità relative al mondo del ciclismo, ma soprattutto, come detto, è tempo un po' di fare le nostre pagelle, di tracciare i nostri bilanci di quella che è stata la stagione. In questo periodo, lo state vedendo, sono attive sul nostro sito, si stanno svolgendo le nostre rubriche settimanali che vanno di volta in volta, insomma, a tracciare la top 10 su vari argomenti per quanto riguarda la stagione che si è appena conclusa. E questa è la settimana delle sorprese, la settimana delle sorprese che insomma ci vede analizzare un po' e dare un ordine, una classifica a coloro che hanno superato le aspettative. Non vi anticiperemo tutto di quelli che sono i nomi che usciranno. Però potete immaginare, insomma, che alcuni corridori sono andati oltre le aspettative. Sapete già dal nostro sito, e se non lo sapete, sappiatelo, insomma, anche attraverso il nostro articolo sul sito, che le ultime posizioni della top 10 sono state occupate da Storer e Hater, rispettivamente decimo e nono. Ottavo invece lo svizzero Gino Mader, settimo Tom Pidcock. I prossimi sei nomi verranno svelati invece nel proseguio della settimana. Saluto intanto il nostro direttore e ospite Leonardo Ubrico Delfino. Buonasera Leonardo, sicuramente sono state tante, insomma, le sorprese di questa stagione, tanti anche i corridori che sono cresciuti forse un po' oltre le aspettative, chi invece magari è tornato oltre grandi risultati. Abbiamo già avuto modo di commentare un po' la grande stagione di Tom Pidcock. Tra i corridori che hanno forse trovato una prima parte della loro consacrazione, però sia Mader sia Storer, ma anche Tanner, direi che hanno fatto un salto di qualità che può dare loro una prospettiva interessante, insomma, per il proseguio della carriera. E insomma, fino a che punto possono arrivare questi corridori che hanno mostrato certe qualità, ma in un ciclismo in cui a 23 anni, 24 anni si vincono già due Grand Tour, non è così facile sbocciare.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. No, ridevo e sorridevo perché effettivamente hai ragione, cioè pensare a 24 anni certe volte, ovvio, non si può pensare che si è vecchi, però è vero che c'è la prospettiva di dire che hai già perso qualche step, no? Hai perso qualche occasione ormai, perché veramente si vedono questi talenti precoci che fanno un po' affaticare un po' gli altri per certi versi. Ovvio, insomma, chi ha qualche anno in più fa fatica anche solo a immaginarlo, però purtroppo l'evidenza c'è da questo punto di vista, perdere qualche step. E però non è sicuramente, per esempio, non è il caso di Tom Pidcock, come hai detto tu, invece lui è proprio uno di quelli che fa dire, che fa fare il ragionamento, perché è un corridore giovanissimo, l'abbiamo già commentato settimana scorsa, non c'è molto altro da dire, una settima posizione che in realtà viene proprio perché ha ancora di più sorpreso, cioè ci si aspettava potesse fare bene, ma ha fatto veramente ancora di più. Gino Mader invece è un altro, insomma, dei molto giovani, uno di quelli che veramente stanno facendo dei bei passi in avanti abbastanza giovani, però comunque lui è anche già un 97, quindi ha 24 anni. Era uno di coloro da cui ci si aspettava molto, da quando è passato professionista. Aveva mostrato segnali, quindi la sua crescita è abbastanza regolare, però effettivamente quest'anno ha compiuto il bel passo in avanti. Sorpresa effettivamente fino a un certo punto, quindi appunto alla nona posizione con noi, però il bel successo al Giro d'Italia, bella vittoria al Giro di Svizzera, ma soprattutto una grande consistenza alla Vuelta in Spagna. Ecco lì che, come dicevi tu, cosa ci si può aspettare dopo? Beh, un corridore che chiude quinto a 24 anni la Vuelta sarebbe un corridore sicuramente da cui ci si può aspettare in futuro qualcosa in più nei grandi giri. Ovvio, la Vuelta è sempre quella peculiarità di fine stagione, ne abbiamo parlato in redazione, ci sono stati fatti alcuni nomi, insomma, di corridori che sì, hanno fatto un esplo una volta alla Vuelta e poi sono un po' più spariti. Non è secondo me il caso di Gino Mader, io penso che lui potrà continuare almeno su questo livello e quindi ottenere altre belle soddisfazioni. Quanto riguarda Aiter, anche lui un altro bel passo in avanti, notevole anche qui, corridore che aveva mostrato l'anno scorso al primo dei professionisti delle qualità importanti, una buona resistenza in salita, un ottimo spunto veloce. A queste due caratteristiche quest'anno ha unito anche ottime qualità a cronometro, che finora sì, si sapevano, ma ne ha fatto un passo avanti in molte corse, insomma il mondiale anche ha dimostrato campione nazionale, ma anche il mondiale grande prova, quindi io credo che Eiter può essere veramente all'interno della Ineos un corridore anomalo che può trovare spazi interessanti per farsi notare. Manca Storer tra i nomi che abbiamo fatto, e che dire, secondo me lui è quello che veramente ha sorpreso, perché comunque sì, è vero, anche lui aveva delle buone referenze, però quest'anno ha fatto veramente un bel salto, mentre gli altri forse una progressione regolare ma con un saltino, lui il salto è stato decisamente più consistente. E poi ci sono altri nomi che arrivano, te li lascio anticipare a te.
Sì, perché ci sono nomi che riguardano direttamente anche il ciclismo italiano, insomma nei prossimi giorni potrete leggere che ci sono due grandi protagonisti, insomma, del ciclismo italiano in questa nostra classifica. La redazione ha votato anche Damiano Caruso e Sonny Colbrelli tra le 10 sorprese di questa stagione, e andiamo a sentire allora intanto che cosa ci ha detto di loro, della loro stagione e delle loro prospettive future anche eventualmente il direttore sportivo Alberto Volpi, direttore sportivo della Bahrain, che Bahrain Victories, che appunto ha seguito il loro successo, insomma anche contribuito in realtà a quello che è successo in questa stagione, chiaramente in casa Bahrain e con i due italiani. Sentiamo Alberto Volpi.
È lì un salto di qualità in termini di efficienza, di performance atletica, che comunque non è che l'hanno catapultato da 0 a 100, lui è sempre stato un corridore che era sempre super presente, ma solo con dei piazzamenti. Probabilmente quest'anno è entrato oltre una condizione ottima, anche una condizione mentale, l'acquisire il fatto che hai intorno a te corridori che ti stimano, che credono in te, ha fatto fare il salto di qualità. E poi mentalmente credo che era ben predisposto quest'anno, l'ho visto un Sonny completamente diverso, non fisicamente ma mentalmente dal campionato nazionale in poi.
Ecco, dicevi prima scherzando, diciamo, che consiglieresti a Colbrelli praticamente di non rifarla più la Roubaix, perché sarebbe
ricordo sì. Chiaro che voleva essere una provocazione, no, una battuta. In effetti la Roubaix, oltre ad avere una gamba straordinaria come l'ha avuta lui quest'anno, deve andarti tutto bene, c'era c'erano delle condizioni atmosferiche proibitive per gli altri, probabilmente per lui un po' di meno, per cui è riuscito ad acquisire un risultato eccezionale da pelle d'oca. Io credo che se non si ripeterà la Parigi-Roubaix sarà magari per il Giro delle Fiandre, per l'Amstel Gold Race. Ci sono tante corse dove lui può competere con i più bravi e provare a fare il colpo grosso.
Quest'anno abbiamo visto anche la grande crescita di Caruso, che ha trovato un bellissimo piazzamento con vittoria di tappa al Giro d'Italia. Che cosa pensi che possa fare poi nel proseguo della sua carriera, Damiano?
Beh, io credo che Caruso abbia sempre avuto un livello, un profilo ad altissimo livello, no? Come rendimento, sempre in appoggio ad altri atleti. Quest'anno, dopo la brutta caduta che è corsa a Landa, così un giorno sul bus, parlando, gli ho detto: secondo me hai la chance della vita, no? E lui l'ha vissuta in maniera semplice, tranquilla, senza pensarci, senza fare troppi conti, vivendola giorno dopo giorno, e probabilmente questa sua spensieratezza, questa sua condizione l'hanno portato ad avere un risultato insperato, no? Era nelle sue gambe la condizione, però l'arma in più è stata la tranquillità che aveva attorno e la non pressione per fare il risultato a tutti i costi. E poi la tappa che ha vinto è stata una delle tappe che io ricorderò a lungo, ma veramente a lungo, al di là delle classiche vinte con altri campioni. È bello aver vinto una tappa così con Damiano.
Queste dunque le parole di Alberto Volpi a margine della presentazione del Tour of the Alps, a cui ha assistito, insomma, una corsa a cui ovviamente la Bahrain punta ogni anno anche a farsi vedere, non solo in preparazione del Giro d'Italia. Tanti nomi però, Leonardo, notavamo prima, insomma, a microfoni spenti, che tanti dei nomi mancanti escono dal Tour de France, di fatto, perché immaginerete, insomma, che è stata una bella sorpresa vedere Jakobsen entrare, insomma, tra i grandi protagonisti della Vuelta. Per Jakobsen e per la Vuelta vale un po' il discorso che facevi tu prima, però gli altri sostanzialmente sono tutti corridori che sono usciti anche dal Tour de France, che è d'altronde la vetrina mediatica più importante. Non ti sorprende però da un lato che ci siano state così tante sorprese nella corsa che di solito invece valorizza chi ha più esperienza e quindi chi ha già dimostrato tante cose in carriera? Immaginerete anche che insomma tra i nomi ci sarà quello dell'uomo che è tornato a vincere e a eguagliare record dopo tanti anni, insomma, lui di esperienza ne va a vendere, però altri corridori forse non così tanta, ecco, mettiamola così.
Sì, per certi versi sicuramente sì, nel senso che è ovvio che se si arriva a ottenere un buon risultato in una corsa di quel tipo, spesso è grazie all'esperienza e grazie comunque a anni alle spalle che ti hanno preparato, però è anche vero che vai a vedere, guarda Bernal, guarda Pogacar, e quindi alla fine sì, l'esperienza conta, però è vero che ultimamente vediamo che sono proprio i giovani a andare a emergere a questo monumento che è il Tour de France, quindi non lo so, secondo me anche il fatto stesso è comunque si ottiene un risultato di alto spessore in una corsa così grande, c'è l'incoscienza, c'è un po' un fattore di incoscienza, c'è un po' un fattore di arrivare comunque abbastanza leggeri, perché guarda caso, insomma, Bernal c'è arrivato senza il peso del capitanato ed è riuscito a spodestare tutti. Pogacar, quando ha vinto l'anno scorso, c'era arrivato sì con la possibilità di essere un capitano, forse del terzo posto alla Vuelta, però c'era anche arrivato, addirittura ricordiamocelo, in teoria il capitano doveva essere Fabio Aru di quel Tour de France, comunque c'è arrivato in sordina, per tutto il tempo è rimasto lì, se l'è vissuta in maniera particolare, fermo restando che parliamo di due fenomeni. Però secondo me il fatto di a volte di arrivare senza tutte le pressioni in una corsa in cui invece le pressioni sono tantissime permette di emergere in maniera abbastanza interessante. Certo è da vedere quando riesci a sorprendere una corsa come quella, la grande difficoltà, e comunque è successo molto spesso, è riuscire a confermarti. Perché è vero che ottenere un risultato o vincere spesso si dice è difficile, ma confermarsi è ovviamente anche più difficile. Quindi anche il caso di due dei nomi che abbiamo inserito in questa top 10 non sarà semplice per loro ripetersi, sicuramente ci proveranno, hanno le qualità per provarci, però il risultato che hanno ottenuto quest'anno è di altissimo livello, quindi non sarà semplice confermarsi, ovviamente tutti glielo auguriamo e sarà a loro riuscirci.
Assolutamente sì, anche perché ovviamente lo status all'interno del gruppo cambia e ci sono responsabilità in più da prendersi e questo ovviamente non è sempre facile da gestire a livello psicologico. Abbiamo parlato di tutto Tour de France, ma in realtà la corsa che si sta svelando poco alla volta con un format, diciamo, originale è il Giro d'Italia, che questa settimana, dopo che settimana scorsa erano state annunciate le prime tappe in Ungheria, si sta svelando giorno dopo giorno. Di fatto ogni giornata viene presentata una serie, un lotto di tappe in base alla difficoltà, quindi tappe di pianura, tappe di medie montagne, eccetera, eccetera. Si sta svelando il proprio percorso della prossima edizione, quella del Giro d'Italia 2022. L'analisi più approfondita verrà fatta poi nella puntata di settimana prossima, quando tutto il percorso sarà appunto stato svelato, però noi intanto sappiamo, o meglio, c'è stato così un po' anticipato, che tra i possibili protagonisti del Giro d'Italia 2022 potrebbe esserci Vincenzo Nibali, che ha firmato con l'Astana, che proverà insomma a rilanciarsi nella squadra in cui ha ottenuto i più importanti successi nei Grand Tour, e noi, sempre a margine dell'evento della presentazione Tour of the Alps, abbiamo parlato con il suo nuovo, ma anche vecchio, per così dire, direttore sportivo Giuseppe Martinelli. Sentiamo Martinelli.
No, sicuramente l'ho caldeggiato, ho insistito molto su Vincenzo con Vino Curò fino a prendermelo e portarlo in Astana. Sicuramente sarà un anno importante per noi, ma importante anche per lui, perché il ritorno di Vincenzo non è più sicuramente il Vincenzo magari che possiamo sperare o puntare su un giro, su un tour, che però sarà sempre un'arma importante che avremo noi, perché è un ragazzo che ha voglia ancora di correre, si mette sempre a disposizione e ha una serie di corridori che potrebbe anche dargli una mano nei momenti particolari.
Ecco Leonardo, quello di Nibali ovviamente ritorno molto caldeggiato da Martinelli, l'avete sentito dalle dichiarazioni. Nibali ha un po' quest'idea di voler fare tutti e tre i Grand Tour, se possibile anche le Monumento, comunque sicuramente il Giro d'Italia credo sia proprio la priorità nella partecipazione, anche perché si andrà anche l'anno prossimo nella sua Sicilia. Che cosa ci possiamo aspettare dalla sua esperienza in Astana, fermo restando che chiedergli insomma di ottenere i risultati che otteneva 5 anni fa sarebbe troppo ed è troppo per tanti corridori insomma, della sua generazione, però anche definirlo finito mi sembra decisamente ingiusto e prematuro.
No, è chiaro che insomma ha la possibilità di dire ancora la sua in molte occasioni, Vincenzo, questo sicuramente. D'altro canto lo dice anche Martinelli stesso, non possiamo aspettarci che sia un corridore che lotta per la vittoria del Giro e del Tour, però questo non gli impedisce assolutamente di lasciare il segno in maniera importante in salita, ovviamente ce l'aspettiamo, ma è un corridore che anche in base alla presentazione di questi, che stiamo vedendo in questi giorni, questa presentazione a tappe, l'abbiamo chiamata un po' così. Ha molte tappe in realtà obiettivamente in cui provare a dire la sua, e ci sono molte tappe molto interessanti. Magari può indossare la maglia rosa in alcuni, può indossare la maglia rosa, può nella sua Sicilia, chissà, ma soprattutto ci sono veramente delle giornate molto interessanti, tappe intermedie in cui veramente ci sono discese interessanti, strappi, salite. Quindi io sinceramente lo vedo come un possibile protagonista del prossimo giro. Cioè la tappa di Potenza, ad esempio. Veramente ha tantissime occasioni. Ricordiamocelo qualche anno fa, con il suo piglio, insomma, quando vinse la Tirreno Adriatico, no? È un corridore che può improvvisare, è un corridore che sappiamo può improvvisare. Vinse anche la Milano Sanremo, la tappa, insomma, Jesi che passa per Filottrano, quindi sappiamo tutti, insomma, il paese di Michele Scarponi. È una giornata in cui lui sicuramente vorrà onorare la corsa, ma c'è anche quella che poi più di tutti mi fa, lo vedo bene, la tappa di Torino, ad esempio, una classica. Con tante salite e discese, magari i big della generale non si daranno battaglia completamente, si marcheranno un po' di più. Un corridore come lui, con il suo estro, con la sua fantasia, la sua grande capacità in discesa, è un corridore che può lasciare il segno. Questo è il Nibali che mi aspetto. E sinceramente, ecco, l'esempio più lampante, forse l'esempio più chiaro, è il Contador dell'ultima Vuelta, il Contador che poi ha vinto la sua ultima tappa della sua ultima corsa della sua carriera, nell'ultima stagione. Quello è il Nibali che mi aspetto. Un Nibali all'attacco. È un Nibali che si gode, anche il pubblico si gode il ciclismo in modo diverso. Secondo me questo è ampiamente possibile, è preventivabile ed anche auspicabile per noi e per lui, sinceramente.
Domanda secca, non credo esista una risposta giusta perché forse non la conosce neanche lui. Secondo te questa sarà l'ultima stagione da professionista di Nibali, la prossima, il 2022?
Ma guarda, secondo me se corre come ho detto io e come secondo me piace a lui sostanzialmente, e ottiene dei buoni risultati, secondo me no.
Ok, chiaro. Chiaro, anche io penso che non sarà l'ultima e lo spero, credo di non essere l'unico ovviamente, ma insomma. Vedremo poi che cosa deciderà di fare il siciliano della sua carriera, insomma, anche ci sono tanti elementi da prendere in considerazione poi per un ciclista professionista nel momento in cui va a decidere se a prendere la bicicletta al chiodo o no, come si suol dire, insomma. È una sessione di ciclomercato questa che ha regalato diversi cambiamenti, insomma, nelle diverse formazioni, non soltanto Vincenzo Nibali che è andato all'Astana, è stato molto chiacchierato anche il trasferimento di Peter Sagan che ha scelto la Total Direct Energy per proseguire la propria carriera, la situazione più in bilico, insomma, che tiene un po' in stallo il ciclomercato è quella della Kubeka che sta ancora cercando in qualche modo di ottenere i fondi per rimanere una squadra professionistica per rimanere all'interno del mondo World Tour, da questo poi dipenderanno ovviamente anche un po' lo scacchiere delle dinamiche delle formazioni nel mondo del ciclismo, ma a livello di ciclomercato ci interessa sicuramente sapere anche quale sarà la decisione di un corridore che ha dato e sta continuando a dare tanto al ciclismo italiano. Sto parlando di Davide Rebellin che all'età di 50 anni, insomma, è stato il primo ciclista nella storia a partecipare a una corsa professionistica a 50 anni compiuti, quest'estate con il Giro di Romania. Poi ha avuto purtroppo un brutto infortunio, una caduta al Memorial Marco Pantani che gli è costata la frattura a tibia perone. Noi lo abbiamo sentito per sapere quali possono essere le sue decisioni per il futuro e che cosa vorrà eventualmente fare dopo questo infortunio, se c'è possibilità di vederlo ancora nel mondo del ciclismo. Insomma, sentiamo che cosa ci ha detto Rebellino.
Allora, beh, innanzitutto la prima domanda è d'obbligo: come stai? Come sta procedendo, insomma, la fase di riabilitazione dopo l'infortunio?
Ma sai, va sempre meglio. Adesso ho giovedì una radiografia di controllo e poi da lì vediamo se posso iniziare a dar peso alla gamba, perché
Ok.
adesso sto camminando ancora con le stampelle e faccio comunque un po' di bici in casa, sai, di
Sì.
rulli, senza forzare, nemmeno da muovere le gambe, quello posso fare, insomma, però prima di iniziare a dar peso dovrei aspettare ancora le radiografie per vedere se si è fatto bene il callo osseo e tutto quanto. E vediamo, dai.
Quindi ovviamente ascoltando il parere dei medici, però la tua intenzione in questo momento è quella di provarci ancora, insomma, di continuare nel mondo del ciclismo, anche forte dei risultati di questa stagione.
Ma sicuramente quello che penso adesso è quello di tornare al 100%, cioè di trovare la piena mobilità della caviglia, della gamba e poi da lì vediamo. Certo, l'intenzione mia è quella sì di fare ancora qualche gara il prossimo anno, peccato perché vorrei smettere in modo differente, ecco, la mia carriera, andare
Certo.
in qualche bella gara e vediamo. Però intanto penso a recuperare bene, a riprendermi perfettamente, insomma, ecco, poi il resto vedremo dopo.
E nel caso hai già qualche discorso, insomma, aperto con qualche squadra, con la work service, con qualche altra realtà, c'è qualche progetto in particolare, insomma, che ti ispira? Se dovesse,
Ma basta,
insomma. Ok.
se lo faccio con la work service comunque. E adesso lì è nata una collaborazione, ecco, che va di là dalle gare, anche per il discorso, anche per la collaborazione con le bici Dynatec, che fa parte delle work service, e dove sto facendo come la tester, da testimonial, insomma, qualcosa anche per loro. Quindi sì, l'intenzione di sicuro è farlo ancora nell'ambito della work service.
E tra l'altro, insomma, al di là del fatto che all'interno della squadra hai anche un ruolo che prescinde da quello da corridore, però, insomma, i risultati in corsa hanno dato ragione alla scommessa di entrambi, direi. Top 10 nella classifica generale dell'Adriatica Ionica, top 10 nelle due corse rumene che hai fatto in classifica generale, anche in qualche tappa. Direi che puoi essere estremamente soddisfatto per la stagione che hai fatto e anche un po' per quello che significa il messaggio che stai dando al mondo dello sport, continuando a ottenere risultati alla tua età e con il tuo stile di vita, che ricordiamo è un aspetto anche questo, secondo me, molto interessante.
Sì, diciamo che lo sport non sono solo vittorie, ma anche darvi messaggi, penso, no? E
Certo.
dare un messaggio di uno stile di vita corretto e amare quello che si fa, credo ci sempre, e di stimolo per tanti, ecco, non solo per chi inizia a pedalare del giovane, ma anche per la gente della città o anche più anzianotta che fa il gran fondo, che si diverte in bici, insomma. Quindi penso che sia un bel messaggio che ho piacere di trasmettere, ecco, al di là dei risultati. Comunque i risultati sì, sono venuti, qualcosa è venuto, anche se ho corso molto poco, però comunque ero protagonista. Diciamo che corro finché sono protagonista, ecco, se vedo che ovviamente facevo troppa fatica, o la fatica c'è sempre, ma senza risultati o vedermi in fondo al gruppo no, allora sicuramente avrei smesso già prima, ecco. Però finché mi sento ancora bene, mi fa piacere essere lì a competere, ecco. Poi adesso vedrò dopo questo infortunio, che penso sia stato l'infortunio
Certo.
più grave, sì, più impegnativo che ho avuto nella mia carriera, però veramente forse riparto sempre, ecco, con lo spirito di tornare e tornare soprattutto al livello che ero prima.
E sarebbe sicuramente un altro bellissimo messaggio, ovviamente, per tutto il mondo dello sport, direi. E che cosa invece ti sentiresti dire a queste nuove generazioni di cui si teme un po' che, insomma, anche per il fatto che ottengono grandi risultati a 19, 20 anni, 21 anni, Pogacar ha già vinto due Tour de France a 23 anni praticamente, e si teme però che possano durare poco le loro carriere essendo già così esplosive. Cioè, che consiglio ti sentiresti di dare, insomma, a chi riesce già con l'età o comunque già da molto giovane a passare professionista ad avere risultati?
Ma sai, è vero che questi giovani sono veramente sorprendenti, sono dei fenomeni, però a mio avviso sono forse troppo caricati di pressione, ecco, si pretende ora tanto da questi giovani e questo va al loro scapito, al loro rischio, soprattutto mentale, non tanto fisico, ma soprattutto mentale, ecco. Quindi consiglio a loro per quello che è possibile, insomma, di divertirsi, ecco, quando c'è questa componente del divertimento, di fare quello che si fa con amore, con il sorriso, è molto più facile, si può durare molto, molto più a lungo, ecco. È un po' cambiato il modo di correre, è un po' cambiato le metodologie, tante cose rispetto a qualche anno fa. E forse, come dicevo, si richiede molto di più dai ragazzini e gente giovane, giovani, e di dare veramente tutto quello dal loro organismo, ecco. Però se viene presa in un certo modo si può durare anche negli anni, penso. L'importante è non sporcarsi troppo la pressione, soprattutto in questo sport di alto livello, dove tutto è veramente seguito al meglio per rendere al meglio.
Leonardo, io credo che tutti gli appassionati di ciclismo si augurino che Rebellin possa continuare, insomma, a correre, possa continuare a dare il suo messaggio, ecco, ai professionisti e ai non professionisti, correndo e ottenendo comunque risultati, perché questa è una cosa, secondo me, molto importante da sottolineare quando si parla di Davide Rebellin, che lui non sta solo partecipando alle corse, ma sta ottenendo piazzamenti anche importanti. Nelle due corse romane a cui ha partecipato, il CV Cycling Tour, appunto il Giro di Romania, ha fatto top 10 in classifica generale, il Giro di Romania settimo, addirittura con un sesto e un settimo posto di tappa. È arrivato in top 10 anche all'Adriatica Ionica Race in Italia. Lui non partecipa soltanto per rimanere in gruppo, insomma, ma i suoi piazzamenti li porta ancora a casa. E il fatto che ci riesca a 50 anni, parentesi, anche il fatto che ci riesca con il regime alimentare, lui è vegano da qualche anno. Penso siano tutti messaggi che spero continui a dare al mondo dello sport e che continui, insomma, a trasmettere a tutti gli appassionati.
Assolutamente sì, ma io sono molto favorevole all'esperienza di Davide Rebellin. Innanzitutto per dire una cosa, Davide Rebellin è lì e non toglie il posto a nessuno, perché poi spesso uno parla di questo, no? Però alla fine lui non toglie il posto a nessuno, non è che la work service o le squadre prima di lui hanno preso lui al posto di un giovane promettente, hanno preso lui perché ha un ruolo da poter adempiere che un giovane promettente in quella squadra non avrebbe avuto. Detto questo, e questo è uno dei motivi principali per cui poi io sono favorevole a questa esperienza di Davide, a vivere e a vedere questa esperienza, effettivamente, come dici tu, è un corridore che i risultati li ottiene, un corridore che mostra e trasmette la sua esperienza alla squadra, ma lo fa anche ottenendo dei buoni risultati, quindi mostrandosi competitivo. È un corridore che si diverte a continuare a correre. Sinceramente, io spero, anche perché sarebbe bruttissimo che termini così. Lui che è tornato, arrivato a 50 anni a correre, sinceramente, fermarsi su un infortunio non è assolutamente quello che gli auguro. Io gli auguro di poter scegliere in maniera piena come smettere di correre, quando non ne avrà più voglia, non quando il corpo per un infortunio lo costringe a fermarsi. Quindi io sono veramente favorevole alla sua esperienza, ma perché è quello che lui vuole, non è qualcosa di forzato, non è qualcosa che toglie posto a qualcuno o cose di questo tipo, veramente. È una cosa che poi ci tengo perché mi dispiace, spesso si parla di giovani che non hanno opportunità, ma non è lui che gliela toglie. Io sinceramente spero e gli auguro veramente di esserci.
Le auguriamo tutti, ovviamente, ma ecco, anche qui Leonardo, secondo te, dopo un infortunio del genere, a 50 anni, quante possibilità ci sono realmente per lui di tornare al livello che lui stesso, insomma, si aspetta di poter raggiungere se sceglierà di continuare? Perché appunto l'abbiamo sentito lui stesso, dice se non sarò sicuro di poter provare almeno a tornare al mio livello, non avrà senso per me continuare a fare il corridore professionista. Il ruolo nel mondo del ciclismo con la work service, intanto per il momento, ma insomma con tante realtà, penso, lo avrebbe comunque. Quante sono le possibilità allora di vederlo ancora sui livelli che abbiamo visto quest'anno?
Ma guarda, è ovvio che fosse successo a me, non avrei nessuna possibilità e ho anche 13 anni in meno. Però in generale, se fosse successo tra virgolette a un qualsiasi cinquantenne, direi che le possibilità sono probabilmente poche. Però parliamo di un corridore che ha un fisico eccezionale, questo va detto, nel senso che, voglio dire, non tutti i cinquantenni, anche di altissimo livello professionisti, potrebbero ancora ottenere quello che ottiene lui. Quindi, secondo me, è un corridore che ha anche nella mente e nel corpo una capacità molto forte, una capacità che molti altri non hanno, quindi sinceramente non faccio veramente fatica a pensare a una previsione. I medici stanno valutando, come ha detto lui stesso, sarà una valutazione che verrà fatta in questo periodo e insomma io gli auguro di avere la possibilità quantomeno di provarci. Su riuscirci, guarda Froome, non è lo stesso infortunio, ma guarda Froome nel senso che sappiamo che ci sono momenti molto difficili in cui uno continua a provarci e non è detto che ci riesca, però credo che sarebbe almeno la possibilità di provarci, spero che ce l'abbia, io credo che ce l'avrà la possibilità quantomeno di provarci. Riuscirci è molto difficile anche per lui, però sarebbe comunque ancora un bel messaggio da aggiungere ai messaggi che già lancia il fatto che ci possa provare.
Assolutamente sì, e ovviamente l'augurio e la speranza che abbiamo tutti per quanto riguarda Davide Rebellin, e direi che insomma vedremo, terremo anche noi monitorata insomma la situazione per vedere gli sviluppi sulla carriera di uno insomma, dei ciclisti che ha dato di più al nostro movimento. Per questa puntata di Spazio Talk è tutto, vi ricordiamo ovviamente che potete rimanere collegati con tutte le notizie del mondo del ciclismo tramite il nostro sito Spazio Ciclismo e tramite la nostra applicazione. Come detto, la stagione in questo momento, almeno per quanto riguarda il ciclismo su strada, è ferma, ma non ci esimiamo insomma da raccontare tutte le notizie del ciclomercato e tutte le principali novità, le interviste, i diversi contenuti sul mondo del ciclismo. L'appuntamento con Spazio Talk è per settimana prossima. Commenteremo, come detto, il Giro d'Italia, ma avremo ancora contenuti esclusivi, parleremo del percorso e non solo. Da Davide Terrane, l'augurio a tutti voi di una buona serata. Grazie per averci seguito, grazie al nostro direttore Leonardo Brighi Delfino, come sempre, per avermi accompagnato in questa puntata.
Ciao Davide, buona serata e grazie anche a te per averla presentata. Ciao, buona serata a tutti.